guardiamo alla ricerca didattica comparativa, qui permettetemi di richiamare e di ribadire con forza un passaggio dell'intervento di Luigi Caiani sulla necessità di potenziare la ricerca didattica. In Italia, come sapete, a differenza che in altri paesi, la ricerca didattica vive in un terreno liminale tra la didattica disciplinare, tra i settori accademici della didattica generale e della storia. Anche stamattina qualche accenno c'è stato a questo. Ebbene, è fondamentale potenziare la ricerca didattica disciplinare, perché se vogliamo intervenire sull'insegnamento della storia, innanzitutto penso che tutti quanti come storici dobbiamo impegnarci affinché l'insegnamento della storia sia indagato in modo più ampio e sempre in modo più rigoroso. Dunque, la ricerca didattica comparativa ci dice che il manuale continua ad essere il principale strumento utilizzato nell'insegnamento, soprattutto nella scuola secondaria superiore, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, con alcune eccezioni. La Francia è una di queste eccezioni, la Repubblica Ceca è un'altra eccezione. In Italia, però, la maggior parte degli insegnanti, un 60% circa, lo mantiene come strumento di riferimento. Dunque, è significativo porsi la domanda di come la manualistica affronti il rapporto tra la storia nazionale e storia, diciamo così, a dimensione più ampia, che sia quella continentale o che sia addirittura quella mondiale. Nell'occuparci della manualistica mi sembra necessario mettere a fuoco tre aspetti che parzialmente sono stati toccati negli interventi precedenti. Innanzitutto, la questione del rapporto tra strumenti, metodi e storia insegnata, che in fondo è una delle questioni dalle quali ha preso le mosse il nostro seminario oggi. La seconda è quella dell'evoluzione delle narrazioni, ce ne ha parlato Piero Colla, evoluzione delle narrazioni e coesistenza di narrazioni contrastanti che non si limitano alla contrapposizione tra nazionale e universalistico, e che sarebbe un errore cercare di ridurre a questo tipo di contrapposizione. Io direi però che va tenuto presente anche un terzo punto, cioè la necessità di occuparci di insegnamento della storia a partire dal contesto della scuola, e quindi di porci la domanda di quale finalità può avere l'insegnamento della storia quando viene insegnata in un numero limitato di ore e soprattutto a studenti che non proseguiranno gli studi storici, e questo dobbiamo tenerlo presente nel momento in cui affrontiamo la discussione sulle indicazioni nazionali. Sono studenti che hanno in particolare bisogno di comprendere come si forma la conoscenza storica, e questo è lo spazio della discussione sull'epistemologia che abbiamo avviato. Dunque, hanno bisogno di comprendere come operano quegli esperti che loro non saranno, ma che da cittadini che non sono storici possono prendere come punto di riferimento, quegli esperti dei quali possono fidarsi se sanno come costruiscono il loro sapere. Questo aspetto mi sembra essenziale per indagare, discutere, individuare i contenuti essenziali e la cornice di senso complessiva della storia insegnata. Individuare alcuni contenuti essenziali è un prerequisito nella misura in cui ci confrontiamo con un numero di ore che in ogni caso è limitato. Benissimo poi agire per estenderle, ma comunque andremo ad affrontare dei limiti strutturali. Da un certo punto di vista, qualcosa del genere lo ha accennato anche Lore, in questo contesto possiamo considerare i manuali una sorta, se volete, di indicazione occulta, se vogliamo chiamarla così, o parte del curriculum implicito, soprattutto per quegli insegnanti, e sono la maggior parte, che non provengono dalla formazione storica, e anche questo è stato accennato. Un curriculum implicito che presenta una vischiosità della quale De Bernardi ci ha dato un esempio formidabile. A che cosa è dovuta però questa vischiosità? È dovuta al fatto che i manuali non rispettano solamente, non rispondono solamente al curriculum formale, ma soprattutto alle aspettative sedimentate di coloro che li scelgono, ossia ai docenti, ma i docenti a cascata rispondono alle aspettative del contesto sociale nel quale operano, e che diventa vincolante nella misura in cui tanto le aspettative sociali più ampie, in particolare quelle della famiglia, quanto le aspettative dei docenti rispondono alla costruzione dell'ego storia che abbiamo citato stamattina. Dunque, se il criterio di scelta diventa la concezione della storia insegnata che ci portiamo dietro in base alle nostre esperienze personali, allora la valutazione del manuale diventa difficile da affrontare su un piano scientifico. Questi 10 minuti quasi che mi rimangono, prendo come esempio la questione della storia della cooperazione europea. Il titolo del mio intervento era Italia-Europa, perché questo caso di studio voglio proporre alla discussione. Ho scelto questo caso perché sono state fatte, alcune le abbiamo citate, numerose iniziative dalle istituzioni europee per promuovere quella che è stata definita dimensione europea della storia. Il fenomeno della denazionalizzazione dall'alto, che ha citato Colla stamattina, ha coinvolto non solo, non tanto le comunità europee quanto il Consiglio d'Europa. Soprattutto non è un fenomeno, come a volte si trova citato, che nasce negli ultimissimi anni, ha una tradizione più lunga che risale almeno agli anni 50, ma che probabilmente potremmo far risalire anche agli anni 30, quello della promozione della dimensione europea della storia. La scala europea però è anche una scala che ci permette di vedere in che misura a livello continentale riesce o può fare da snodo e da congiunzione tra la storia mondiale e la storia nazionale. Il terzo punto è che, al di là delle politiche della storia condotte dalle istituzioni europee, dovremmo riuscire a guardare le istituzioni europee come parte stessa della storia del dopoguerra. Ovviamente insieme a molte altre istituzioni internazionali, la cui fondazione fa parte di un fenomeno che è caratteristico della seconda metà del Novecento. Viceversa, molto spesso le istituzioni europee entrano nelle scuole non con la profondità dell'analisi storica, ma limitatamente ad un discorso di diritti e doveri in circostanze di stretta attualità. Allora, quello che volevo fare era andare a vedere in che modo viene affrontato, quando viene affrontato, questo periodo che è la seconda metà del Novecento dal punto di vista della storia delle istituzioni europee. Piccola parentesi. Le indicazioni nazionali come lo pongono? Loreci ha citato una serie di elementi che non possono essere tralasciati nella presentazione della storia medievale. Ebbene, se andiamo a leggere l'ultima parte delle indicazioni nazionali per i licei, quando si parla della seconda metà del Novecento, è l'unico passaggio nel quale non si usa questa formula. Si dice come deve essere costruita idealmente, diciamo, la trattazione di questa parte, ma non ci sono elementi diciamo così imprescindibili, che non si possono trattare. Le indicazioni dei licei ci dicono che ci sono tre linee di lavoro da seguire, due di dimensione mondiale, la guerra fredda e la decolonizzazione, ed una terza separata che è la storia dell'Italia repubblicana. Quindi il livello nazionale è già chiaramente presente e anzi vi farò vedere ora com'è incisivo secondo me nella costruzione dei manuali. Se andiamo a vedere invece le linee guida per gli istituti tecnici, il confronto è interessante innanzitutto perché i contenuti affrontati dovrebbero arrivare al XXI secolo, cosa che invece non viene affermata nel caso dei licei. E in secondo luogo perché tra le conoscenze che gli studenti dovrebbero acquisire alla fine del quinto anno troviamo citate sia le istituzioni europee, perfino il dibattito sulla Costituzione europea, sia più in generale gli aspetti caratterizzanti della seconda parte del Novecento, che comprendono l'interazione tra scala nazionale, scala globale e l'emergere appunto di questa pletora di istituzioni internazionali. Non prendo in considerazione le linee guida per gli istituti professionali, perché i manuali che ho analizzato sono per gli istituti tecnici e per i licei, perché in molti casi si tratta o di manuali che vengono adottati in entrambi gli indirizzi, oppure di manuali che hanno delle versioni che però sono molto vicine quando andiamo a vedere i capitoli relativi al fenomeno del quale vi stavo parlando. Dunque, in che modo la storia della cooperazione europea è affrontata nei manuali? Piccola parentesi di taglio comparativo. Se diamo uno sguardo a come viene affrontata nei manuali di altre nazioni, ci possiamo rendere conto che esistono dei casi nel quali il processo di cooperazione europea serve in realtà a esaltare il ruolo della nazione. I casi della Francia e della Romania sono a due poli opposti, ma di questo stesso fenomeno. Infatti, in Francia è il ruolo trainante della République nella costruzione europea, in particolare nell'integrazione, ad essere esaltato, peraltro in coerenza con quel peso politico della storia al quale ha fatto riferimento Colla. In Romania invece avviene il contrario, cioè la contrapposizione tra la dimensione nazionale, Colla ci ha detto che addirittura diventa una dimensione etnica legata alla storia dei romeni, e la dimensione europea riduce la seconda sostanzialmente ad una storia delle istituzioni. L'insegnante italiano a che cosa si trova davanti? Innanzitutto si trova davanti ad una netta separazione tra i capitoli di storia nazionale e i capitoli di storia europea. Vi parlo di un campione che comprende i 10 manuali più adottati, che coprono poco più del 40% del mercato. Quindi, nello specifico, il processo di cooperazione europea trova spazio all'interno dei quadri mondiali, mentre non c'è un accesso che vada dalla storia nazionale alla storia della cooperazione, né la storia della cooperazione riesce ad essere quadro di riferimento all'interno del quale affrontare la storia nazionale. Questa situazione si può ricollegare, credo, al modo in cui le indicazioni nazionali separano queste due dimensioni, tanto che i manuali che fanno eccezione sono quelli che sono più adottati negli istituti tecnici piuttosto che nei licei. In ogni caso, in questi due percorsi differenti, storia nazionale da un lato, storia invece europea inserita nel contesto mondiale dall'altro, troviamo poi lo svolgersi di due narrazioni. La prima possiamo definirla una sorta di retorica del successo del processo di integrazione. Quindi abbiamo le due storie parallele, storia nazionale e storia dell'integrazione. All'interno della storia della cooperazione e integrazione abbiamo diciamo così, la costruzione di una narrazione che linearizza e suddivide in una serie di tappe piane il processo di cooperazione, riducendolo sostanzialmente ad una cronologia. Cronologia che diventa anche poco comprensibile nella misura in cui presenta dei grandi vuoti che sostanzialmente vanno dagli anni 60 agli anni 90. All'interno di questa cronologia diventano poco comprensibili i cambiamenti delle istituzioni europee. Perché? Perché non rispondono né alle politiche estere degli stati membri, compresa l'Italia, né alle dinamiche internazionali della guerra fredda, venendo scorporate. Penso soprattutto, per esempio, alla mancanza di legami con la crisi del 73, con la situazione di crisi economica dei primi anni 90 e con la crisi del 2007-2008. Se andiamo a cercare nei manuali che adottano questa retorica del successo i legami tra la dimensione nazionale e la dimensione europea, li troviamo solamente in un'esaltazione del federalismo nella fase iniziale del processo di integrazione. Quindi che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte una storia nazionale che va da un lato, una storia, diciamo così, dei successi dell'integrazione europea che è fortemente centrata però sulla primissima fase degli anni 50 e che si limita alla celebrazione retorica magari del federalismo di Spinelli, che sembra essere l'unica dimensione nella quale l'Italia dà un contributo. Ho ancora 2 minuti, quindi procedo rapidamente. Quello su cui penso si dovrebbe riflettere è che questo tipo di narrazione non permette di comprendere né le caratteristiche delle istituzioni comunitarie né le scelte politiche dei governi italiani nei loro confronti. L'integrazione europea diventa così un processo che è estraneo ed esterno alla vicenda nazionale. Ovviamente non sto parlando di un corso di storia dell'integrazione europea o di storia della cooperazione europea che debba essere fatto dall'insegnante della secondaria superiore. Il senso del mio intervento però è non tanto sottolineare la necessità di più contenuti, quanto mettere in evidenza che un'impostazione generale dell'insegnamento, che sia capace di individuare nuclei essenziali a scalarità decrescente dalla dimensione mondiale a quella nazionale o subnazionale, e all'interno della quale lo scollamento tra la storia nazionale e la storia europea, e tra storia europea e storia mondiale, susciti stupore e non sia assunto come la norma, è l'unico modo per rendere comprensibili entrambi i processi, sia l'evoluzione delle istituzioni europee, sia la politica dei governi italiani che altrimenti viene mutilata completamente della politica estera. Non tutti i manuali seguono questa retorica che ho chiamato retorica del successo. Esiste anche un'altra serie di manuali, tra l'altro crescente negli ultimi anni, che è quella invece che mette in gioco una narrazione basata sulla frustrazione delle attese, nella misura in cui abbiamo di fronte una compressione invece della fase iniziale del processo. Si dice che il processo di integrazione è complesso e difficile, ma se poi andate a vedere, le uniche difficoltà che vengono affrontate sono quelle relative al XXI secolo. Per cui di fatto abbiamo di fronte una sorta di storia predeterminata in tutte le tappe iniziali del processo, senza nemmeno quel legame che dicevo prima tra dimensione nazionale e dimensione europea rappresentato dal federalismo, e poi abbiamo invece liste contrapposte di pregi e difetti delle istituzioni esclusivamente comunitarie che servono più a dare una valutazione di stretta attualità piuttosto che a comprenderne l'evoluzione. Il rischio che io vedo in entrambe queste narrazioni è che quando si parla delle istituzioni europee lo si faccia con uno schiacciamento sull'attualità e un'assenza di analisi dei soggetti storici coinvolti nella loro fondazione e nell'emergere delle loro diverse caratteristiche. A quel punto che lo schiacciamento assuma i toni dell'una o dell'altra delle narrazioni che vi ho proposto mi sembra meno importante rispetto al fatto che ci troviamo di fronte a narrazioni che riecheggiano più polemiche politiche che gli sviluppi della ricerca storiografica, e soprattutto che affrontano la seconda parte del Novecento con quel fare cronachistico che forse è una delle ragioni per le quali questo periodo continua ad essere più un desiderio che una realtà in molte aule, perché non emergono invece dei grandi nodi attorno ai quali costruire panorami di sintesi. Esistono alcune eccezioni, non voglio con queste mie parole affermare che tutti i manuali sono uguali. Credo però che si debba ragionare sull'importanza di impostare il rapporto tra scala nazionale e scale più ampie, europee e mondiali, a partire da una prospettiva comparativa, nella quale, nel caso delle istituzioni europee, sia possibile ricostruire i contributi alla cooperazione provenienti da soggetti diversi, a partire dai diversi stati che partecipano al processo di cooperazione. Grazie dell'attenzione, mi sono preso un minuto in più, scusatemi, ma mi faccio perdonare dando subito la parola ad Antonio Brusa per le conclusioni.
In realtà io le conclusioni vorrei trarle dopo che abbiamo discusso un po', quindi Lucia, io aprirei già la discussione e poi quando vi siete stancati della discussione, prima di andarci a prendere il caffè per chiudere la serata, magari tiro due conclusioni. Che ne dite?
Va benissimo, per me non ci sono problemi, vi chiedo allora di alzare la mano se volete intervenire, così io vedo la cronologia delle vostre richieste e vi do volentieri la parola.
Mi spiace. Naturalmente possono reintervenire anche i relatori di stamattina se vogliono aggiungere, discutere, riporre problemi.
Io ho avuto il vantaggio di poter ascoltare tutti prima e quindi poter inserire i pezzi all'interno dell'intervento che avevo preparato. Perciò, the stage is yours, come dicono gli americani. A meno che non siano usciti tutti quelli che avevano alzato la mano. Prego.
Sottocielo, sì. Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare tutti per i bellissimi interventi oggi e volevo fare una domanda, insomma, perché volevo più che altro una riflessione, diciamo, no? Sul fatto che c'è stata una legge, la legge del 2019, che ha introdotto l'educazione civica nelle scuole. Per la quale si potrebbe fare un collegamento con quest'altra vicenda della revisione delle indicazioni nazionali, perché questa legge sottendeva comunque una visione dell'educazione civica come una forma di catechismo e da impartire agli studenti, no? Quindi completamente staccata dai saperi disciplinari. Tant'è che io sono un insegnante, queste 33 ore di educazione civica vedo spesso che vengono fatte giusto per farle dagli insegnanti che non hanno una formazione, spesso su argomenti come il digitale. E questo fatto dell'educazione civica molto criticato anche da Gali della Loggia, e mi ricordo anche dal professor Brusa, perché una volta l'educazione civica era nelle mani degli insegnanti di storia, ma la storia stessa era intesa come educazione civica, adesso si è deciso di separare le due sfere, no? E questa decisione di rivedere le indicazioni nazionali mi sembra che sottenda la stessa visione della storia, cioè una storia che deve insegnare dei valori. Ecco, considerando anche se le leggi appartengono a ministri e governi diversi, comunque ricadono negli stessi anni di crisi della scuola, no? E di interventi legislativi. Volevo chiedere, insomma, che collegamento c'è fra questi due fatti?
Direi magari di raccogliere almeno due o tre osservazioni, così poi chi vuole tra i relatori della mattina può intervenire, rispondere, dire la propria. Vedo che nel frattempo Mariangela Caprara ha alzato la mano, perciò pregherei anche lei di prendere la parola.
Sì, buonasera a tutti e grazie immensamente per questa iniziativa, perché effettivamente ha consentito a tanti, immagino insegnanti, ma comunque a tutti i partecipanti di entrare in questo dibattito che si è riacceso meritoriamente, diciamo così, paradossalmente, a causa di questo librino. E io però ho il timore, che ho già espresso in altre sedi, che questa contrapposizione, perché nel dibattito pubblico è diventata una contrapposizione vistosa tra identitarismo, quello sostenuto da Gali della Loggia, e insegnamento della storia che si vuole chiamare scientifico, cognitivo, comunque a base epistemologica, quello difeso oggi da Luigi Caiani in particolare, ma ovviamente lui è solo uno di coloro che si riconoscono, insomma, in questa impostazione. Dicevo, non vorrei che questa contrapposizione, una contrapposizione legittima e bene puntualizzarla, passi un po' sopra le teste degli insegnanti e in ultimo degli studenti, perché noi abbiamo comunque da affrontare un problema di curriculo, e con curriculo io intendo non solo il numero delle ore, che è un problema che è emerso, ma anche un problema di distribuzione dei contenuti, che al momento ha una sfasatura immane, perché abbiamo l'obbligo scolastico a 16 anni, con l'interruzione del percorso di storia generale al termine, diciamo, del primo biennio, finisce, diciamo, la trattazione dell'alto medioevo. Con questo, un buon numero di studenti che si fermano all'obbligo scolastico non avranno la possibilità, per esempio, di affrontare la storia del Novecento se non nella scuola secondaria di primo grado. Questo è un primo problema da affrontare, cioè decidere se l'obbligo scolastico deve rimanere a 16 anni o indietreggiare di nuovo a 14, perché a quel punto avremmo la coerenza della ripetizione del primo ciclo di storia generale entro il 14° di anno di età. È un problema anche, a mio avviso, ripeterlo una sola volta, perché questo percorso, che si chiude appunto alla fine della secondaria di primo grado, è insufficiente, a mio avviso. Quindi il fatto di ritardare negli ordinamenti l'inizio della narrazione storica vera e propria nella scuola primaria sta diventando un nodo problematico, a mio avviso. Il ministro Valditara ha semplificato la situazione, attaccando i dinosauri e il loro mondo. Però, ecco, rispetto alle conoscenze storiche, rispetto alle conoscenze geografiche, sarebbe necessario scendere anche un attimo a livello di ordinamenti. Io sottolineo questa prospettiva perché sono un insegnante scuola secondaria, insegno la storia al biennio, sono un antichista di formazione, attenzione, e sono proprio l'esempio anche chiaro di un altro problema. Io sono laureata in filologia greca e ho dovuto affrontare nell'insegnamento la storia antica, certamente, ho avuto un grosso vantaggio rispetto a tanti altri colleghi. Ho dovuto insegnare la storia medievale. E sarò stata brava, me lo auguro. Vanno inseriti, secondo me, nella discussione sull'efficacia di questo modello, quello identitario e l'altro, anche questi ingredienti. altrimenti la discussione rischia di restare astratta, anche politica se vogliamo. Io non voglio negare che ci sia, come ha sottolineato anche Claudia Villani nella proposta di Galli della Loggia, un pericoloso portato politico, che è quello che noi storici vogliamo evitare, no? Nel momento in cui andiamo a insegnare la storia. Forse ho affastellato troppe questioni, però ci tenevo a rimarcare il rischio che il dibattito resti troppo accademico, malgrado sia noto a tutti l'opera nelle scuole di Antonio Brusa e di tanti altri specialisti che si sono affannati proprio nella didattica minuta della storia nelle scuole e nei vari ordini di scuola. Attenzione, perché dobbiamo affrontare anche il nodo della scuola primaria, della scuola di secondaria di primo grado e poi la scuola superiore. Quindi questo volevo porre, ecco, come argomento di riflessione. E comunque grazie davvero, perché è stata una mattinata molto, molto densa. Complimenti agli organizzatori.
Grazie per questo intervento, appunto, che ha posto tante questioni. Darei la parola a Luca Bortolussi e poi magari possiamo fare un giro di risposte.
Sì, buongiorno a tutti, sono Luca Bortolussi, insegno storia e filosofia in Colombia, a Bogotà, alla scuola italiana Leonardo da Vinci, e anche qui, sì, molto al di fuori dell'Europa, si nota questo ritorno del nazionalismo nell'insegnamento, di questioni nazionaliste dentro l'insegnamento della storia, in realtà in generale a tutti i livelli di scuola. No, e volevo porre una questione, diciamo, epistemologica, siccome so che c'è il professor Brusa e il professor Matozzi che hanno lavorato su questa questione, e sulla questione dei laboratori, sull'utilizzo delle fonti storiche nelle attività didattiche. Io personalmente ho un'impressione, anche basandomi sull'intervento del professor Heinberg, che faceva notare che chiedendo appunto agli studenti svizzeri cosa ricordassero della storia del loro paese, estraevano principalmente i miti di fondazione, le leggende, le narrative sulla formazione della Svizzera. E allora quello che chiedo ai docenti, ma non vi sembra che già solamente utilizzando un metodo non esclusivamente narrativo, non solamente basato sul racconto, diciamo, del paese, ma basandosi sulle fonti storiche, su un'analisi critica delle fonti, un po' si smonta l'intenzione programmatica da parte dei ministeri di ritornare in qualche modo o proporre una nuova storia nazionale? Mi sembra che c'è un po' un contrasto nel momento in cui io decido come insegnante di raccontare la storia del mio paese utilizzando delle fonti, una selezione di fonti storiche da una parte, piuttosto che dall'altra raccontare un po' i miti del Risorgimento, per esempio, nel caso dell'Italia, o i miti dell'indipendenza dalla Spagna, nel caso qui della Colombia all'inizio del XIX secolo. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie mille per la giornata, in ogni caso, grazie.
Grazie. Allora chiederei ai relatori di stamattina se vogliono prendere la parola per rispondere ad alcune di queste sollecitazioni o per aggiungere qualcosa rispetto a quanto ci siamo detti in mattinata.
Posso rispondere a Luca Bortolussi?
Certo, sì, prego, e poi vedo che anche Giuseppe Sergi ha alzato la mano. Per sì. Cui...
Allora, narrazione con fonti oppure questione del laboratorio su fonti. Dunque, la prima cosa da mettere in chiaro è che le tracce che diventano fonti di informazione nel momento in cui uno le usa per produrre informazioni su qualche fatto del passato, sono a nostra disposizione continuamente. Noi le produciamo, le tracce, continuamente. Il suo telefonino, il mio telefonino, sono piene di tracce.
e spesso dobbiamo usarle per capire se abbiamo dato le risposte giuste, se eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, no? Allora, la questione, per esempio, di insegnare a utilizzare le tracce per produrre informazioni, quindi come fonti per produrre informazioni, è una questione vitale, non è una questione soltanto accantonata nell'insegnamento della storia. È una questione vitale, ne fanno, è una questione vitale anche per le indagini poliziesche, per capire il modo in cui si elaborano l'uso pubblico della storia, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda i miti, i miti possono essere oggetto di storiografia, oggetto quindi di riflessione storiografica su come i miti sono nati e sono stati proposti poi nell'insegnamento della storia. Ecco, questa è proprio per prendere le distanze. Certo, ai ragazzi può rimanere più impressa la narrazione, magari così molto ben elaborata da parte degli insegnanti di qualche fatto storico o di qualche mito, però la questione è che non possiamo accontentarci di questo se pensiamo alla storia come a una disciplina epistemologicamente, metodologicamente fondata, che deve insegnare a costruire il pensiero storico di cittadini consapevoli e critici. Finito. Grazie.
Grazie. Allora la parola a Sergi e poi a Brusa, che ha alzato la mano dopo.
Dichiaro subito che sono d'accordo sulla necessità di riflettere sui miti. Scusate, tolgo il video.
Sì, grazie. Sì, perché saltava sempre un po' l'immagine, meglio, grazie.
È stato importante riflettere sui miti. Parlavo stamattina del materiale storico circolante che sarebbe sbagliato ignorare. Ho molto apprezzato di Heinberg il passaggio in cui ha detto che Guglielmo Tell non esiste. Devo però rilevare che forse c'è una vena di ottimismo nel ritenere che quella sia un'informazione condivisa, che quella sia un'informazione che circola, che è già nota a chi quel materiale di conoscenza, quel materiale storico circolante, che anche inconsapevolmente gli studenti hanno nella testa nel momento in cui entrano nella scuola, e in questa informazione di base i Guglielmo Tell esistono. Il donnellino di tartan degli scozzesi, che Ranger insieme con Osborne ha dimostrato dovrebbe essere addirittura un simbolo della soggezione degli scozzesi agli inglesi, in quel bellissimo capitolo dell'invenzione delle nazioni. Ecco, quell'informazione lì, quanto circola? Secondo me circola molto poco, per cui lavorare agganciandosi ai miti e poi smontandoli mi sembra un lavoro di straordinaria utilità e molto efficace nell'insegnamento della storia. 9 volte su 10 questi miti da corrodere, che si tratti di Tell, si tratti del kilt degli scozzesi, 9 volte su 10 quei miti sono miti di radici, miti di identitari, e quindi su quello è molto utile a mio avviso lavorare, perché è interessante vedere quanto si sono formati e soprattutto perché l'efficacia è così forte. L'efficacia è così forte proprio perché è identitaria. Nel caso del kilt è addirittura un rovesciamento quello che Ranger ci ha proposto. Ho finito.
Lucia?
Sì, prego, può andare direttamente, no, avevo detto prima Sergio e poi Brusa, quindi può andare direttamente, sì.
Va bene, mi aggancio al discorso dei miti per poi cercare di rispondere alle altre questioni. Intanto, sì, sono in video, no?
Sì, sì,
sì, la vediamo, la sentiamo.
Ci vediamo.
Allora, nella tradizione, in un'antica tradizione didattica, i miti erano considerati, insomma, un preambolo della storia. Questa tradizione, curiosamente, poi viene ripresa dal libro che tutti abbiamo citato, la storia insegnata, l'Italia insegnata agli italiani, in cui si dice che in prima elementare ai bambini bisogna raccontare i miti dell'Iliade, dell'Odissea, e in seconda elementare raccontare a mo' di favola, cito letteralmente, i miti risorgimentali. Perché questa sorta, il mito è considerato un preambolo, poi la conoscenza vera, insomma una specie di divisione wikiana dell'evoluzione del bambino. In realtà io sono d'accordo sull'uso dei miti, solo che va usato nel corso del tempo, cioè non è che devo studiare prima di iniziare la storia greca, la storia non lo so, medievale o la storia antica, lo studio i miti, Guglielmo Tell, eccetera. Quando arriverò al Medioevo vedrò i miti relativi al Medioevo, i miti prodotti dalla società contemporanea, e a volte una delle ultime unità didattiche che posso fare nell'anno di terminale può essere proprio sulle mitologie correnti, su una storia pubblica che fa larghissimo uso di miti, invenzioni, fake news, eccetera. Quindi sono totalmente d'accordo, al punto tale che considero questo un elemento costitutivo del curriculum, quindi non accessorio per i bravi professori, ma un elemento forte, proprio perché la produzione mitografica attuale, mitopoietica attuale, è una produzione enorme, inesauribile, come un l'Idra di Lerna, tagli una testa, ne sorgono due, e quindi bisogna creare veramente un individuo attento a queste cose, che sa prendere le sue distanze. Per quanto riguarda, rispondo a Totocelo, bel nickname che ti sei scelto, Totocelo, sull'educazione civica. Ora, io non so se c'è un collegamento diretto, un collegamento politico c'è, nel senso che poi gli autori di queste sia della legge sull'educazione civica e sia di questa commissione appartengono grosso modo alla stessa area. Tant'è vero che la loro idea di educazione civica era un'idea piuttosto securitaria. Io ho pubblicato, se voi lo vedete su Historia Ludens, un'analisi abbastanza letterale del dibattito alla Camera. Il dibattito alla Camera era: ieri si sono ammazzate due persone sabato sera, erano ubriache, quell'altra è una bambina invece vittima del bullismo, eccetera. Ecco, se ci fosse l'educazione civica, tutte queste cose non esisterebbero. Lo stesso discorso è stato fatto alla Camera adesso, e purtroppo è un discorso trasversale, devo dire, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, quando sull'onda emotiva di questa cosa il Parlamento ha approvato un'altra delle educazioni che adesso affliggeranno i poveri insegnanti, l'educazione credo si chiami ai sentimenti o alle relazioni, qualche cosa del tipo: se noi avessimo fatto queste cose probabilmente quella poverina non sarebbe stata ammazzata. Quindi più che catechismo direi che c'è un'idea di formazione che deve mirare alla costruzione di un cittadino che rompe le scatole, che sta buono, che segue le leggi, eccetera. Tutto questo a scapito ovviamente della formazione disciplinare, tant'è vero, questo lo notavo, che nel dibattito parlamentare sull'educazione civica nessuno ha citato le discipline, ma tutti hanno detto finalmente una disciplina che parla della vita. Addirittura vedevi questi parlamentari che dicevano basta con le tabelline, basta con i libri, dobbiamo andare sulla vita. Magari sono gli stessi che adesso stanno stracciandosi le vesti perché i ragazzi non stanno a leggere più o cose del genere. Quindi sarei d'accordo su questa cosa. E il filo conduttore lo vedo in quella cosa che sta sotto l'idea di questa storia identitaria, che è vero quello che dice Mariangela Caparara, può andare sulla testa dei docenti. D'altra parte abbiamo visto l'altro programma identitario, quello del 2003, fatto dalla Moratti, non se l'è filato nessuno. Cioè, se non vado io nelle scuole a dire guardate che c'era questo programma, gli insegnanti non lo sanno, mi guardano straniti, ma veramente c'era questo programma? Sì, c'era. Le cose possono passare sulla testa dei docenti, però è molto importante che non passi l'idea che la storia serva per formare il cittadino come veniva concepito nel 1800. Questa cosa sarà anche una battaglia ideale, non lo sarà, perché se passa non lo sarà, ma anche se fosse una battaglia ideale è molto importante, così come è molto importante oggi. Noi non sappiamo, in tutte le indagini che vengono fatte, che sono state citate da Piero Colla, da Charles, da Luigi e da Claudia e Lucia, tutte le indagini internazionali si basano fondamentalmente sulle leggi, sui materiali, sui manuali, eccetera, cioè le fonti visibili. Noi non sappiamo in realtà che cosa effettivamente si fa nelle scuole, né italiane né nel resto. Le ricerche non ce lo dicono, non ce lo fanno capire bene. Quindi, in qualche modo, quello che tu dici può valere per tutta l'Europa, ma allora, a maggior ragione, è molto importante che in quasi tutta l'Europa ci sia questa conversione nazionalistica dei programmi. Questa cosa ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere come cittadini e poi come insegnanti. Perché come insegnanti significa una cosa, vuol dire che tu, Stato, che stai dicendo a me di andare a insegnare storia, mi stai dicendo che io devo essere, non devo fare la grande ribellione dei chierici predicata, riconosciuta da Julien Benda, no, non mi sono più libellato, o come, devo stare ancora sotto le tue direzioni. E una storia identitaria significa esattamente questo: cambia il governo, cambierà l'identitaria. Cambierà l'identità. L'identità viene forgiata e tu sei quello che la deve distribuire. Ecco, come professionalità docente io mi ribellerei fondamentalmente a questa idea. Poi ne possiamo discutere. L'altra cosa che tu ponevi, Mariangela, la scuola a 16 anni. Certo, se ricorderai, ci abbiamo provato. Nel 2000, quando stavamo in commissione De Mauro, ci abbiamo provato. Abbiamo portato la storia a 16 anni. Poteva essere un progetto da aggiustare, con dei difetti, eccetera, però l'idea era proprio quella: finisce l'obbligo e finisci con la storia contemporanea. Non puoi finire con la storia con la storia medievale, l'obbligo per un ragazzino se ne va con in testa soltanto Carlo Magno. Non è possibile una cosa del genere. Però qui abbiamo dei problemi. Abbiamo fondamentalmente la lobby del liceo classico che immediatamente si alza e protesta e si straccia le vesti. Allora dobbiamo ragionare su questo. Noi facemmo una proposta, allora venne accettata dai colleghi di storia antichissima, però il resto dell'Italia non l'accettò. Per quanto riguarda quello che hai detto ancora sulla storia da farsi una sola volta, argomento che probabilmente verrà in discussione, anche qui direi facciamo un po' di analisi comparativa. Chi è che fa la storia tre volte come si faceva un tempo? Ma per quello che ho visto, la Grecia forse l'ha abbandonato, ma c'è rimasta solo la Turchia. Quindi se vogliamo fare come la Turchia, benissimo, facciamo un po' come loro. Non è stato mai dimostrato che la ripetizione due volte o tre volte produca aumento di conoscenza. Questa è un'idea che ci portiamo appresso. Il problema è, qui c'è ragione, è come si insegna storia, e poi ovviamente le cose che si insegnano, la preparazione dei docenti, e su questo sei nella sede giusta, perché la SIDAST raccoglie tutti gli insegnanti e i colleghi universitari che ci tengono a questo problema. L'ultimo argomento, quello del collega della Colombia, con cui solidarizzo, che ho lavorato molti anni con l'emigrazione italiana in Svizzera negli anni '80, certamente non basta la metodologia. La metodologia è uno strumento fondamentale, ma la metodologia senza una scelta accurata dei contenuti, di che cosa si studia, è un po' rischia parecchio. Queste sono le mie risposte. Adesso tocca.
Si sono alzate varie mani, perciò la prima che si è alzata è stata quella di Schallenberg, al quale do la parola. Poi abbiamo Colla, Caiani e Zannini, ma vi richiamo in ordine. Prego.
Sì, grazie. Rapidamente. Su Guglielmo Tell sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto, ma vorrei precisare che in Svizzera la figura di Tell è prevista nei piani di studio nell'anno in cui si studia il Medioevo, nell'anno in cui si studia il Novecento, eppure in alcuni esempi di proposte didattiche anche nell'anno in cui si studia il XX secolo, dunque il Novecento. Cioè, dunque va bene, bisogna sapere cosa è un mito storico, un mito fondatore, a cosa serve, e questo fa parte delle conoscenze da trasmettere. Ma il problema qui per la Svizzera, in questo esempio, sarebbe l'insistenza su un argomento di storia culturale che viene proposto a parecchie fasi, successivamente da un anno all'altro, in modo di evitare, secondo me, di parlare di storia economica e sociale. E dunque abbiamo qui una specie di confronto, di concorrenza, se volete, o di scelta da fare tra un approccio culturale e un approccio economico e sociale, che il cui equilibrio per quanto riguarda questi programmi svizzeri non è evidente. Questo era il primo punto su cui volevo intervenire. Il secondo è tra il confronto, la differenza tra il lavoro sulle fonti e l'apprendimento della storia attraverso la narrazione. Vorrei dire qui, oltre la complementarità dei due modi di fare, vorrei insistere qui sul fatto che la maniera con la quale si fa della ricerca e si arriva alle conclusioni del sapere storico può pure essere oggetto di narrazione. E quando Ivo Matozzi parla di tracce, attorno alle tracce, a ciò che ci lega al passato che è passato, che possiamo raggiungere solo attraverso l'immaginazione oppure delle tracce, il modo in cui cerchiamo e mettiamo in valore queste tracce merita di essere messo in scena, di essere narrato nel corso dell'apprendimento della storia. Faccio un ultimo esempio. Ogni tanto ci sono libri di storia che sono utilissimi per l'insegnamento della storia e anche per far capire agli allievi qual è il lavoro della storia per coloro che lo praticano. Penso qui a un libro di Boudon, Il pavimento di Joachim. È uno storico che ha fatto un bellissimo libro su il fatto che sia stato ritrovato sotto un pavimento in un castello del sud della Francia un testo in cui il falegname raccontava la sua visione del paese, anche sotto aspetto nascosti, in modo appunto che ciò che scrive sia conosciuto molto dopo la sua morte. E questo pavimento di Joachim mi pare un bellissimo esempio da mettere, che si può mettere in scena dal punto di vista didattico per illustrare e spiegare cos'è, quali possono essere questi legami attraverso delle tracce che possiamo sviluppare col passato e il modo di illustrare un aspetto originale del lavoro dello storico. E pensavo a questo esempio per dire laboratorio narrazione si possono mischiare e la narrazione della ricerca è forse una bella narrazione possibile.
Grazie. Allora, nell'ordine delle mani alzate ho visto che si sono alzate e abbassate quelle di Giuseppe Lo Sapio e di Piero Colla. Credo che sia stato dovuto alle vostre connessioni, perciò chiedo... Giuseppe, vuoi...
No, allora, c'era un problema.
Piero e poi Caiani e Zannini, perché avete perso il posto in fila, mi sembrava strano, visto alzarsi, abbassarsi, rialzarsi le mani. Allora, prego Giuseppe e poi Piero.
No, io velocemente volevo fare soltanto porre due quesiti, poi ho visto che comunque... l'incontro prosegue con il dibattito da parte dei docenti. Io ringrazio davvero la Società Didattica della Storia per l'incontro che ha organizzato, perché è molto interessante e sta ponendo tutta una serie di questioni che ho potuto seguire anche a Udine durante la tavola rotonda che c'è stata della SISM ed è anche un altro incontro online che invece hanno organizzato i contemporaneisti. Io sono un insegnante delle scuole superiori di secondo grado e mi trovo anche, come posso dire, fuori dal mio contesto perché sono in una scuola, ma sono in una summer school qui ad Aprilia, quindi sono in ambito di formazione. Io ascoltandovi, ascoltando anche un po' quello che ha detto sia Lucia Boschetti sia che la Villani, a me è venuto un po' un dubbio, insomma, il fatto di parlare di programmi nazionali non mi sembra tanto, almeno anche avendo letto qualche cosa da parte dei due insomma docenti che sono stati tirati in ballo, che hanno messo in piedi questa commissione, non mi sembra tanto un voler ritornare a una visione ottocentesca, ma non so, è probabile, questo è un dubbio, è la domanda che pongo a voi, che è anche un modo per poter incidere maggiormente in quel curriculum implicito che Lucia Boschetti prima ha detto, nel senso porre dei punti ben precisi e quindi andare a modificare le indicazioni, forse anche ritornare a parlare di programmi, perché si è detto anche questo, cioè hanno detto perché demonizzare la parola programma, ritorniamo a parlare di programmi. Non è una questione, un voler cercare di semplificare, porre la questione sul curriculum implicito e quindi andare sui manuali. Io ho questo dubbio e lo espongo anche a voi. Poi io vorrei sapere se all'interno di questa commissione si andrà anche a gestire la questione del ruolo dell'insegnamento della storia nella scuola. Mi faccio riferimento a quello che hanno detto i rappresentanti della società, delle società degli storici, ma anche durante le tavole rotonde che hanno organizzato. Io ho sentito cose molto interessanti, quello dell'aumento dell'orario di storia, ben venga, quello di tornare a porre la questione di una storia per tematiche, che è qualcosa di che trovo molto importante e fondamentale, specialmente anche nella parte finale del percorso della secondaria, dove si potrebbe anche recuperare, dare un maggior peso e inserirla anche in un concetto un pochino più diacronico, anche la storia antica da questo punto di vista. Quindi la questione delle tematiche, ho sentito parlare anche una ridefinizione anche della cattedra dell'insegnamento di storia, cercando di dargli una maggiore dignità, inserendola ad un contesto di scienze umane. Il dubbio, infatti la mia domanda è, si potrà arrivare anche a questo? Saranno fatte anche questo tipo di proposte, oppure questo tipo di proposte non faranno parte di questa commissione? Anche perché Faccio un esempio, io sono stato presidente di commissione per gli esami di Stato quest'anno in un liceo di scienze umane, e in questo liceo di scienze umane nella terza prova, nel colloquio, quando veniva dato il documento ai ragazzi e alle ragazze per costruire il loro percorso, la storia era totalmente assente. In un liceo di scienze umane nessuno inseriva la storia come materia che poteva fare da collante alle proprie materie di riferimento, che erano di scienze umane, a italiano e agli altre materie che erano presenti. Quindi la storia era proprio scomparsa all'interno di questo tipo di prospettiva. Visto che ho sentito la proposta di creare una cattedra dove storia può entrare all'interno di questo tipo di contesto, cioè se c'è una coscienza anche di questa situazione, visto che anche scienze umane è totalmente appannaggio, anche questa, degli insegnanti di filosofia. Grazie, era questo.
Grazie Giuseppe, allora la parola a Piero.
Grazie Lucia, grazie a tutti. Impossibile, diciamo, non pongo il mio intervento come una risposta, perché appunto si sono susseguiti punti di vista, insomma, e contributi molto diversi. Reagisco come spesso si fa, semplicemente gli stimoli che ho ricevuto per sviluppare qualche cosa che avevo cercato di delineare, di tratteggiare nel mio intervento, soprattutto in riferimento al primo la prima persona che ha parlato sullo sviluppo di un'educazione civica di tipo catechistico, normativo, prescrittivo, perché questo appunto per me è un po' un invito a nozze, nel senso aprire il discorso dal quadro italiano. Questa evoluzione normativa dell'educazione civica e la tendenza a mettere l'educazione civica al centro rispetto anche alle finalità dell'insegnamento della storia è secondo me l'aspetto secondo me più chiaro e al tempo stesso proprio il fulcro di quello che dicevo, la convergenza di denazionalizzazione e rinazionalizzazione. Cioè, da un lato appunto è la dimensione identitaria che viene messa al centro un po' in tutte le salse, in modo estremamente, diciamo, politicamente consapevole. Parlo del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea, quando il quadro delle competenze chiave è stato aggiornato alla fine degli anni 2010, era per mettere le competenze specifiche relative alla cittadinanza in primo piano, come invito ai governi, e quindi anche l'iniziativa italiana sull'educazione civica non cade dal nulla, ma è una risposta a una tendenza, questa effettivamente generale. Il peso dell'educazione civica è stato inserito, è stato studiato anche nelle indagini PISA, quindi anche a livello OCSE, anche a livello, diciamo, di governance economico-sociale, c'è questa idea che rispetto ai saperi disciplinari, l'esempio che faceva Antonio Brusa, un super sapere al tempo stesso in linea con le necessità, diciamo, della società post-industriale o comunque della conoscenza, sono da mettere al centro. E posso fare un esempio, appunto, quando a Parigi qualche anno fa abbiamo con dei colleghi messo su un seminario sulla crisi dell'insegnamento della storia a livello europeo. I due temi di oggi, l'uso nazionalistico sempre più spinto, strumentale, dell'insegnamento della storia e la concorrenza dell'educazione civica sulla storia, erano presenti entrambi. Cioè sono due minacce che sembrano di segno opposto, ma che agiscono tutte e due in modo molto concreto ad esempio sul volume orario a disposizione. Il caso che conosco meglio, quello della Svezia, diciamo, come sanno alcuni colleghi, viene da molto lontano, viene dagli anni 50, in cui l'educazione civica, o quella che in svedese è la Samhällskunskap, i social studies, sono stati ricavati sostanzialmente amputando della metà il monte ore della storia, e poi questo processo è continuato fino agli anni 2000, con costanti iniziative dell'amministrazione scolastica per dire: ma tutto sommato la storia è una funzione dell'educazione civica. Si potrebbe tutto sommato risucchiarla completamente in una super disciplina incentrata, altro tema molto alla page, dei valori, i valori di cittadinanza, i valori, diciamo, che in una società individualistica sono un po' la risposta a questa, diciamo, anomia, a questa anche scelta deliberata della cultura contemporanea di non imporre, di non diciamo articolare un discorso moralistico, e il tema dei valori di cittadinanza diventa un po' il sostituto, la cosa che si mette in circolo come alternativa. Il rapporto con la questione della rinazionalizzazione è doppio, perché da un lato questa pressione generale suscita una specie di contro risposta da parte, così diciamo, di un conservatorismo spicciolo anche delle opinioni pubbliche, che dicono: ma no, a questo punto salviamo quello che c'è di contenuti culturali, familiari, dell'insegnamento della storia. E effettivamente una convergenza di fatto, perché nei due casi si vuole effettivamente usare la storia per altre finalità. Sullo sfondo, e qui incrocio anche forse un'altra delle domande che è stata fatta, la diffidenza generale verso i contenuti disciplinari, che è alimentata, diciamolo chiaramente, anche da alcune correnti della filosofia della disciplina, che ha finito per convergere. Cioè, effettivamente, se ci sono meno contenuti, se dei contenuti non si può parlare, le competenze, quelle riassunte anche in questo libretto quadro di riferimento, le competenze per una cultura della democrazia, come dire, una contraddizione secondo me da approfondire anche a livello, diciamo, di autocritica e di coscienza, perché io ho visto all'interno di organismi con cui collaboro, come il Consiglio d'Europa, con questo osservatorio dell'insegnamento della storia, si era detto: rispondiamo a una debolezza della disciplina, mettiamo al centro un discorso sull'importanza dell'insegnamento della storia, perché nessuno si fa carico di questa materia. Ma quando si va un po' a scavare, effettivamente c'è una proposta concreta, le proposte sono sempre i contenuti civici da annettere all'insegnamento della storia. E quindi questi riferimenti, questo quadro di una cultura democratica, che è stato, diciamo, non sono parole in libertà, sono impegni dei governi, dei ministri dell'educazione europei per introdurli, e c'è un'azione in corso da anni per tentare di annetterli all'insegnamento della storia, di verificare che l'insegnamento della storia nei vari sistemi nazionali tiene conto di questi imperativi trasversali, metadisciplinari e metastorici, che se li si prende troppo sul serio, effettivamente, se gli insegnanti non li trattano così, come una specie di appendice un po' antipatica che si fa per dovere, possono schiacciare completamente l'identità della disciplina. Possono diventare anche una scusa, appunto, come ha ben spiegato Antonio, mi ha fatto piacere il riferimento a questo dibattito parlamentare in cui si parlava di tutto tranne delle discipline. È un discorso che si ripete, cioè l'idea: insegniamo la vita, insegniamo le cose reali, quello che conta veramente, che poi è quello che si chiama poi il populismo, effettivamente, la percezione così più immediata e common sense di quello che il cittadino può aspettarsi dalla scuola, è qualcosa che, appunto, studiando altri sistemi, altre tempistiche, ho visto in atto negli anni 70, 80, 90, ma apparentemente, appunto, ha una sua forza inerziale. Grazie.
Grazie a te, Piero. Allora, la parola a Luigi Caiani e poi a Vito Lore.
Il dibattito di questo pomeriggio sta spostando l'attenzione sull'educazione civica, giustamente, perché soprattutto a livello internazionale noi vediamo che L'interesse dei politici si sta spostando dalla storia all'educazione civica come strumento di formazione del consenso. È uno spostamento molto significativo perché inizialmente a metà 800, quando la storia è entrata stabilmente nell'insegnamento scolastico, aveva appunto lo scopo di formare come educazione civica il buon cittadino, in qualche modo anche il futuro soldato contro il nemico fatale. E a un certo punto si è visto che tutto sommato non funzionava più così bene e quindi l'attenzione si sta spostando sempre di più verso l'educazione civica, che in alcuni casi, come ci ha spiegato molto chiaramente Piero, per esempio nei paesi del nord Europa, sta assorbendo e di fatto fagocitando, distruggendo l'insegnamento della storia. Per esempio, gli sta facendo perdere completamente il suo approccio cronologico. Questo si è visto anche negli ultimi programmi austriaci. Se voi prendete per esempio un manuale di storia e studi sociali austriaci, sono manuali misti, vedete che il filo conduttore è sempre un tema di educazione civica, rispetto al quale si fa un salto nella storia per vedere in che modo, per esempio, i diritti delle donne oppure i problemi del lavoro sono stati affrontati in passato. Ora, in Italia, secondo me, questo rischio non lo corriamo, ma si sta trovando appunto la soluzione, tornando all'Ottocento, una soluzione illusoria, come credo dimostrino le ricerche che ho evocato questa mattina. Si sta tornando all'Ottocento pensando di utilizzare l'insegnamento della storia in questa maniera appunto nazionalistica e anche abbastanza ingenua come strumento di formazione di un'identità nazionale, senza poi adesso stare a discutere in che misura abbia senso parlare di identità collettive e così via, ma questo è un tema che da solo richiederebbe un discorso molto lungo. Però, per quanto riguarda l'insegnamento della storia, mi sembra avere una grossa capacità di resistenza, probabilmente legata proprio alla tradizione storicistica italiana, e questo si vede sia per esempio nei programmi di storia, che adesso vengono chiamati indicazioni nazionali, i quali mantengono un forte impianto cronologico che non troviamo per esempio in tanti programmi tedeschi, quegli austriaci che vi ho appena citato, e così via. E lo si vede anche nei manuali italiani. Se voi prendete un manuale italiano sia per le medie, che adesso non si chiamano più medie, sia per i licei, comunque per gli istituti superiori, vedete che è grosso modo 4 volte più spesso del corrispondente manuale francese, tedesco, lasciamo perdere adesso l'Austria, che ho appena citato. C'è una grande quantità di materiali, c'è una grande quantità di fonti su cui l'insegnante può lavorare e di storiografia. Un insegnante preparato può utilizzare questi manuali come una vera miniera di informazioni e di suggerimenti per operazioni didattiche e laboratoriali, il che non è possibile altrove. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo dire che l'Italia è arretrata, nel senso che da un lato mantiene grossa importanza all'insegnamento della storia, ma allo stesso tempo, seguendo il trend appunto che, come indicava Piero, mette insieme rinazionalizzazione e utilizzazione della storia come forma di educazione civica, ritorna appunto a un passato ottocentesco che oggi non è più assolutamente praticabile. Quindi su questo è un elemento, secondo me, che vale la pena di riflettere. Da un lato c'è un potenziale che secondo me è difficile scalfire anche con interventi di carattere politico. Dall'altro però c'è un ritorno nettissimo all'indietro, a un passato che non esiste più. Sotto un certo punto di vista potremmo dire che è meno pericoloso questo ritorno ottocentesco a una storia nazionale come educazione civica, piuttosto che invece le tendenze che vediamo maturare nei paesi del nord Europa, in Austria, dove invece effettivamente l'educazione civica è ormai diventata il centro della politica scolastica e quindi sta distruggendo la stessa natura epistemologica della storia. Questa è un'osservazione che dovrebbe farci riflettere sulle possibilità che ha un intervento politico in questo momento sull'insegnamento della storia. Se noi osserviamo la proposta fatta dai Galli della Loggia nel suo libro, in realtà l'intervento avrebbe un effetto, diciamo, devastante, usando un aggettivo purtroppo consumato, ma che in questo caso mi sembra funzionare, soprattutto sulle elementari. Perché lì propone uno stravolgimento di quello che è questo curriculum continuo con la scuola media, imponendo appunto un tipo di contenuti che non hanno nessuna corrispondenza nei sussidiari attuali. A proposito, fra l'altro, perdonatemi una piccola divagazione sui dinosauri, su cui si è tanto parlato. Allora, i dinosauri non fanno parte del programma del curriculum di storia. Se ne parla soltanto in terza, all'interno del discorso che ricostruisce la storia del pianeta e poi inserisce in essa la storia dell'umanità, ma se ne parla per 3-4 pagine, non di più. Quindi non so dove il ministro ha scoperto questa grande attenzione, particolare attenzione sui dinosauri, che sembrerebbe appunto danneggiare l'insegnamento della storia. Per il resto, comunque, la linea indicata da Galli della Loggia non crea nessun particolare problema dal punto di vista delle scuole medie, quindi così sbilancia molto l'insegnamento alle elementari, laddove invece è molto importante sviluppare, questo l'ha detto molto chiaramente Mattozzi questa mattina, sviluppare le prime categorie analitiche sull'epistemologia della storia, che poi vengono appunto sviluppate nelle fasi successive dell'insegnamento. Quindi è lì che io temo che ci sarebbe il danno maggiore. Un'ultima osservazione che parte dalle considerazioni sull'uso delle fonti e sul problema programmi indicazioni nazionali, un problema che è ritornato di tanto in tanto anche nel dibattito recente, nel quale appunto le indicazioni, l'ideologia per essere più precisi, delle indicazioni nazionali è stata contrapposta ai programmi, sostenendo che appunto i programmi sarebbero prescrittivi, mentre invece le indicazioni sarebbero democratiche, lascerebbero all'insegnante la libertà di costruire il curriculum e così via. Ora, a mio avviso si tratta soltanto di chiacchiere, nel senso che quelli che vengono considerati programmi erano, come nel caso di quelli per le medie del 79, molto meno prescrittivi in termini di contenuti di quanto sono le attuali cosiddette indicazioni nazionali. E peraltro la libertà degli insegnanti nel definire il curriculum di insegnamento viene già sancita nei primi programmi post-fascisti, quelli del 45. Quindi in realtà è un discorso che non ha nessuna base concreta. Però bisogna stare attenti a una cosa, perché appunto un certo approccio postmoderno all'insegnamento, che quindi mette tutto quanto l'accento sul bisogno, sulla curiosità, sull'interesse dello studente, può portare, unito appunto a questa ideologia delle indicazioni nazionali, a una frammentazione totale, a un'anarchia nella presentazione dell'insegnamento, che di fatto distrugge il pensiero storico. Notate fra l'altro che questo è un discorso che viene fatto soltanto per quanto riguarda la storia, perché poi la storia ha tutte queste implicazioni politiche, identitarie e così via. Nessuno si permetterebbe di dire, per esempio, che in matematica uno, vabbè, cioè, le radici quadrate non le facciamo, oppure in trigonometria, vabbè, però le tangenti non servono, facciamo soltanto altre cose, no? In tutte queste discipline scientifiche c'è un canone su cui sostanzialmente non si discute. E invece storia, per tutte le ragioni che abbiamo visto, questo si può discutere. Allora, è chiaro che deve esserci una dialettica molto precisa fra conoscenze irrevocabili, irrinunciabili di base, e poi la normale programmazione dell'insegnante che accorda queste prescrizioni, che come vedete ci sono nelle indicazioni nazionali, quindi a dimostrare che sono tutte chiacchiere quelle che vengono fatte rispetto alla contrapposizione fra programmi e indicazioni. Queste prescrizioni ci sono, questi contenuti ci sono in maniera estremamente chiara. Si può discutere normalmente su di essi, ma i contenuti non possono non esserci, e questi contenuti entreranno, come sono sempre entrati, no, anche attraverso la mediazione del manuale, in una dialettica fra realtà della classe, potenzialità e interessi degli studenti e esigenze di una scienza, perché la storia è una scienza e non è uno strumento per sviluppare la coscienza e la psicologia degli studenti, e quindi produrranno dei programmi, delle programmazioni di insegnamento che saranno accordate con la realtà della classe, ma che dovranno comunque mantenere come ancoraggio irrinunciabile i principi fondamentali che saranno stabiliti dagli scienziati, in questo caso dagli storici.
Grazie, allora do la parola a Vito Lore.
Grazie. Ho preso la parola per rispondere a una sollecitazione di Giuseppe Lo Sapio, che chiedeva, fra le altre cose, nelle sue osservazioni, ma non è che spostare l'attenzione dalle indicazioni ai manuali è un po' una scorciatoia? Penso di no, però riconosco volentieri che l'osservazione di Lo Sapio meriti una qualche, come posso dire, specificazione ulteriore, perché mi pareva stesse facendo riferimento a qualcosa che tra gli altri avevo detto io. Quando le società storiche sono, alcune società storiche sono state audite, come si dice in gergo ministeriale, dalla commissione, alle società storiche è stato sottoposto un questionario nel quale si chiedeva una certa quantità di cose, non tutte strettamente inerenti la questione della ristrutturazione del curriculum, e c'erano alcune domande, alcune richieste che invece avevano un carattere più generale. Sostanzialmente, che cosa secondo voi potrebbe essere fatto per migliorare la qualità dell'insegnamento, non specificamente storico peraltro, nelle scuole italiane? E lavorandoci con alcuni altri colleghi, non tutti quelli che avrebbero potuto e dovuto essere coinvolti perché i tempi erano strettissimi, ci siamo accorti, riguardando appunto le indicazioni nazionali, che secondo noi il focus, più di uno a dire la verità, il focus del problema si trovava sostanzialmente altrove, cioè a dire, ribadisco però a questo punto spero di essere un po' più chiaro, a noi sembra che per come sono strutturate le indicazioni nazionali italiane in materia di storia possano sostanzialmente funzionare. Se ci sono problemi, e ce ne sono sicuramente, e anche molto consistenti, non sono lì. Cioè i problemi riguardano altre questioni. La questione in particolar modo, qual è la questione che lega funzionalmente o disfunzionalmente le indicazioni nazionali e il manuale come strumento, oppure, come diceva Cajani poco fa, come giacimento al quale attingere? Il problema è che se all'interno dei manuali italiani, o presenti soprattutto quelli di secondaria di primo e di secondaria di secondo grado, esiste una grande quantità di scelte possibili che si pongono all'insegnante, e io su questo sono totalmente d'accordo, poi ci sono manuali di qualità molto diseguale, ma penso che questo vada un po' da sé. A mio parere è importante che passi l'idea che quei manuali, così come sono strutturati, devono essere usati come giacimenti, cioè non devono essere presi come totalità, perché questo porta a un'esplosione dell'insegnamento che poi porta alla cronaca della quale parlava poco fa Boschetti a proposito dell'insegnamento relativo alla parte più contemporanea della storia contemporanea, ma deve operare sulla base di una selezione il più precisa possibile. Cioè, io devo affrontare un macrotema. Qual è il modo migliore che ho per affrontare quel macrotema lavorando sul materiale che ho a disposizione, la prima base del quale è ovviamente nel manuale stesso? Io lì devo fare selezione, perché io non posso ragionevolmente pensare di studiare, di lavorare in maniera altrettanto efficace su tutto ciò che il manuale mi mette a disposizione. No, io devo stabilire un obiettivo preciso e decidere all'interno di quel giacimento che cosa selezionare per poter fare un lavoro che, con il tempo opportuno, certo nei limiti che il curriculum ci mette a disposizione anche in termini di ore, può essere il più efficace possibile. Quindi, per andare alla conclusione, esiste, che lo si voglia o no, un rapporto dialettico fra questi due estremi, perché da una parte c'è ciò che il Ministero chiede, prescrive di fare un insegnante, in mezzo tra quella prescrizione e il manuale che deve essere inteso come strumento, c'è la libertà e l'obbligo per certi aspetti di scelta dell'insegnante di decidere su che cosa lavorare all'interno, questo ci tengo a ribadirlo perché sono perfettamente d'accordo e mi sembra un punto fondamentale, di una scansione che rimanga saldamente ancorata alla cronologia della storia, perché altrimenti si fa qualcos'altro, che può andare bene lo stesso ma è un'altra cosa. E quindi la storia come sapere ancorato alla successione di eventi nel tempo, eventi che anch'essi devono essere selezionati in quanto periodizzanti, per esempio, è una cosa che si può fare molto meglio di quanto, secondo me, in alcuni casi non si faccia. Non voglio assolutamente generalizzare, perché so benissimo che le situazioni sono diverse e ce ne sono alcune, molte, di eccellenza a livello di insegnamento, di quanto normalmente non si pensi di poter fare. Cioè, bisogna liberarsi, riprendo una cosa che aveva detto Galfré e anche Colla in apertura di giornata e che mi ha colpito molto, l'hanno detta con parole diverse ma il concetto mi sembrava coincidente. Bisogna liberare gli insegnanti e anche gli studenti, bisogna liberare le persone che lavorano a scuola dall'idolo della completezza, perché a mio parere, non sono l'unico a pensarla così, almeno nella società di cui faccio parte, l'idolo della completezza è uno dei principali, se non addirittura il principale, degli ostacoli a un insegnamento funzionale della storia nelle scuole. E da qui il legame fra indicazioni e uso del manuale. Grazie.
Grazie a te. A questo punto chiederei a Brusa se vuole avviarsi ad una conclusione, visto che abbiamo una decina di minuti, non ci sono altre mani alzate.
D'accordo, d'accordo, ci provo in 10 minuti. Allora, rapidamente, prima di tirare le conclusioni, riprendo una cosa che ha detto Luigi e qualcun altro di sfuggita, però. Diciamo che ci stiamo dividendo in Italia, o fra chi si occupa di queste cose, fra chi sostiene una storia identitaria e chi invece dice no, la storia identitaria non va bene. Io direi, comuni a tutti, dovrebbe essere una richiesta. Ridateci le ore. La Gelmini ha tolto il corrispettivo di 4 anni al curriculum verticale di storia. Ridateci le ore e poi ne parliamo. Poi facciamo gli identitaristi, faremo i cognitivi, quello che volete, ma ridateci le ore. Senza le ore non si può fare né l'una né l'altra cosa. Situazione che vale per tutti, che è drammatica, e lo ripeto, per chi insegna attualmente nelle professionali. I colleghi delle professionali hanno 30 ore l'anno, che in alcuni casi diventano 28-25, insegnano un anno storia e un anno geografia. Se la storia non è sparita dalle professionali, diciamo che stiamo più o meno a livello della tanto amata Svezia da parte di Colla. Questo come premessa. Conclusioni della giornata, io direi c'è una bella conclusione veramente sostenuta da tutti con vari argomenti e soprattutto con vari dati di fatto, che smentisce la narrazione mainstream che riguarda da una parte la scuola e da una parte la didattica della storia, l'insegnamento della storia. Da parte della scuola è che sta andando tutto male e quindi bisogna tornare ai tempi precedenti, quando le cose andavano bene, e questo giustifica le cose della storia. I dati che noi abbiamo ci dice che questo non è semplicemente vero. Da quando esiste l'Invalsi, certo, i giornali che non sanno leggere le statistiche si stracciano le vesti, ugualmente gli uomini politici, ma chi sa leggere queste statistiche, prendo Cristiano Corsini, dice ci sono piccoli scostamenti, ma tutto sommato da quando esiste l'Invalsi non ci sono degli grandi scostamenti. Applicato alla storia, questa cosa voleva dire torniamo a come si è fatto prima. Anche qui abbiamo dei dati, prendo una delle nazioni che è stata più sconvolta da quella voga di novità che è il Belgio, che ha prodotto poi una campagna di stampa sul tornare in prima. C'è uno storico che si chiama Jadoui che ha preso allora i dati che abbiamo e ha visto benissimo, i dati di oggi non sono soddisfacenti, ma andiamo a prendere i dati di 20 anni fa, li ha presi e sono più o meno uguali, non erano soddisfacenti nemmeno allora. A tagliare la testa al toro credo che ci sia ormai un classico della didattica della storia che andrebbe letto da tutti, che è di Sam Weinberg, il quale inizia raccontando, facendoci vedere delle statistiche da mettersi le mani nei capelli perché ce li ha, sulla inefficienza dell'insegnamento storico, l'ignoranza diffusa, per cui uno dice guardate questi ragazzi qua non sanno più niente eccetera, e poi alla fine lui ti rivela questi sono dati del 1915, quando non esisteva, ripeto più o meno a memoria quello che dice, non esisteva internet, non esistevano i social, non esistevano i fumetti e non esisteva nulla di ciò che noi attualmente consideriamo una causa dell'insegnamento cattivo della storia. Allora, questa è una delle mainstream, delle narrazioni mainstream che viene smentita dalla ricerca e come si è detto a proposito di queste cose con Sergi purtroppo e con Schallenberg, purtroppo comunque ritornano, sono forti, bisogna essere sempre lì a dire guardate che i dati non suffragano per nulla quello che stai dicendo. La seconda narrazione riguarda la storia ed è quella che noi apprendiamo dalla relazione di Colla e poi dalle altre che sono venute successivamente, e cioè che non è vero quello che ti dicono. E cioè c'era una narrazione prevalente che era di storia mondiale, storia empatica, storia di tutti eccetera, alla quale si deve attribuire il fatto che non solo la rottura della nazione ma anche il fatto che i ragazzi non piace più la storia, quindi torniamo a una storia identitaria, una storia dei bambini eccetera eccetera, e quindi la storia ripiacerà. Anche questa narrazione è smentita, non è vero che c'era la predominanza assoluta di una storia denazionalizzata. La storia nazionalizzata ha continuato come era in passato, magari ha dovuto fare i conti per alcune decine di anni con una storia che voleva essere diversa, e il vero mainstream di oggi, il vero dato politico di oggi è che si vuole fare fuori questo tipo di storia alternativa che era stata creata ai margini e spesso lavorando ai fianchi o in subordine della storia principale. Questa è una delle conclusioni che io mi permetterei di ricavare da questo seminario. Siamo armati adesso di due argomenti che ci servono per smontare due narrazioni predominanti e dal punto di vista politico e dal punto di vista, ahimè, della grande stampa, ma soprattutto in questo caso che servono a motivare poi l'operazione politica di riscrittura dei programmi. E veniamo alla riscrittura dei programmi. Questa era prevista già nel dispositivo della Moratti, che è quello che ancora funziona, perché la riforma della scuola attualmente in vigore è quella della Moratti, poi aggiustata un po' dalla Gelmini. In questo dispositivo si diceva ogni 3 anni i programmi, attenzione, non è che vanno cambiati, vanno verificati. Cioè si fa un programma, e questo programma poi si verifica, funziona, non funziona, in che cosa bisogna aggiustarle. Non è che entriamo il cambiare poi e segue la logica dell'alternanza politica. Arriva un governo diverso, si cambia tutto, buttiamo via quello di prima. No, i programmi si cambiano se non funzionano. Quindi attualmente stanno i programmi del 2012. La maggior parte delle persone che sono intervenute, ma su tutti i media che io conosco, insegnanti, docenti, eccetera, dicono che tutto sommato funzionano, bisogna aggiustarli, è chiaro che bisogna aggiustarli, hanno delle cose che non si capiscono, delle cose che vanno aggiustate, eccetera, facciamolo. È chiaro che i ragazzi sono cambiati e hanno una disposizione verso i media totalmente diversa, è chiaro che quella che in quei programmi veniva dichiarata come una battaglia da tenere presente, quella attenzione la memoria, attenzione alla storia pubblica, adesso sono diventate battaglie importantissime, battaglie che sovrastano addirittura le conoscenze storiche, quindi vanno presi provvedimenti in questa direzione. Altrimenti cosa succede? cambierà la maggioranza, cambieranno di nuovo i programmi. Ed è veramente questa la situazione, è quella lamentata da, da Caprara, cioè le cose che avvengono sulla testa dei docenti. Direi però che questo seminario serve a dire le cose non devono avvenire sulla testa dei docenti. Il fatto che ancora oggi, ci sia, in questo momento, ci siano 82 persone, 82, a sentirmi, a parlare, attaccati al discorso di didattica della storia, e stamattina c'erano 160 con 40 gradi di temperatura fuori, forse perché abbiamo l'aria condizionata a casa, ma comunque con una possibilità di fare vacanze finalmente, la gente non fa vacanze, vuol dire che questo è sentito finalmente come un problema importante e vuol dire che stiamo mettendo i paletti per cui questa cosa non deve passare sulla testa dei docenti. Noi non sappiamo se questo seminario, i seminari che faranno, le iniziative che prenderanno le associazioni storiche successivamente, quelle che prenderanno tutti, poi avranno più o meno effetto. Non lo so, non lo sappiamo, ma siamo certi di una cosa, che adesso chi sta scrivendo i programmi sa bene che folti gruppi di docenti stanno seguendo attentamente quello che stanno facendo. Non è più una cosa segreta, è una cosa pubblica. Attenzione, siamo attenti, volete la battaglia, noi la facciamo e si farà battaglia. Io direi che un'altra delle conclusioni, approfitto del fatto che c'è Vito Lorè e ci sono altri delle associazioni, potrebbe essere quella. Vediamo di costruire delle situazioni, delle strutture, delle possibilità anche agili, non burocratiche, se no non finisce più la cosa, in cui noi, un po' come abbiamo fatto questo seminario, che non è stato preparato in 15 giorni, l'abbiamo preparato non di più, ci siamo sentiti, la cosa era importante e ci siamo rivisti. Siccome sarà importante anche nei prossimi tempi, vediamo di continuare a far vedere che siamo attenti. Ci sono tante altre cose che sono state dette e vale la pena di ripetere. Per esempio, l'ultima questione che è venuta fuori dei manuali è molto interessante, perché è una questione che va insieme con i programmi, che va insieme con la formazione dei docenti e con tante altre cose che sono collegate, giustamente qui ancora una volta Mariangela ce lo ricordava, con la questione del rifacimento dei programmi. Bene, come ricordava Luigi, nel 1979 i programmi del 79 non prescrivevano mai nessun contenuto, erano realmente molto più liberi di quelli successivi, perché già nell'85 si diceva, programmi delle elementari, siete liberi, ma l'ultimo anno fate storia contemporanea, fate il risorgimento. Lì invece si dice, noi stabiliamo solo i paletti cronologici, il docente è totalmente libero di scegliere i contenuti, questo nel 1971. Ma io credo che da allora avrò girato non so quante migliaia di scuole, ma trovare un docente che si sentisse realmente libero ancora non l'ho trovato. Tutti a dire, i programmi mi obbligano. I programmi ti obbligano solo se ce l'hai in testa, solo se quel hidden curriculum, quel curriculum maledetto, nascosto, che è stampato nelle loro teste e dice... Ma hai fatto la donazione di Sutri? Non hai fatto la donazione? Oddio, non ho fatto la storia medievale. Ma insomma, questa cosa qui l'abbiamo assorbita con il latte della mamma, non serve a niente, serve a altro. Serve un processo che di essenzializzazione, ma non nel senso che diceva la Cremonini stamattina, cioè di riduzione un po' balorda delle cose, ma di trovare, come ha detto Vito Lorè, ma come ci ha spiegato tante volte Heinberg, deve trovare le cose fondamentali, gli elementi costitutivi di un discorso storico e vedere su questi di lasciare poi gli insegnanti, colti ovviamente in storia, di costruirci attorno il loro progetto formativo. Dentro questo c'è anche una storia parallela, un giorno la riprenderemo, ma è importante, ne hanno parlato Luigi, Vito e tanti altri, e che è quella dei manuali, perché è quello che mi ritrovo sempre quando parlo con i docenti. Facciamo questo, ma i manuali? I manuali di oggi sono bellamente quasi tutti, escluso alcune eccezioni che sono, ahimè, sempre quelle delle professionali, perché lì con la scusa che bisogna essere assolutamente sintetici gli stanno sparando dei bignamini illustrati e su quello non c'è nessuna possibilità di scelta, ma la maggior parte dei manuali sono sovrabbondanti rispetto a quello che si fa, con tante iniziative. Certo, questo ha i suoi difetti, ha i suoi problemi, ma impone che cosa? Uno, il fatto che il docente si convinca finalmente che il manuale non è i promessi sposi, quindi non si legge dall'inizio alla fine, capitolo dopo capitolo. Il manuale è un deposito, un contenitore, un archivio di storie. Un archivio di storie, spesso difficilmente collegabili fra di loro. Prendete un manuale di prima biennio, ma cosa vuoi collegare la storia dei Sumeri con la Grecia? Che collegamento c'è? Sono delle storie che stanno lì. E poi successivamente hai tante altre cose, no? La storia delle donne, la storia che spesso non sono cronologicamente legate a quello che si sta raccontando, possono essere staccate. Quindi c'è una intelligenza del docente a usare il manuale come un dispositivo per l'insegnamento, non come il catechismo della storia da raccontare e da tramandare ai ragazzi. E questa è una cosa di didattica nuova, ma al tempo stesso, alla fine, noi capiamo di distruzione di una didattica narrativa basata sulla genealogia della nazione. Quella è costretta a quella cronologia brutta, non quella buona che diceva Vito Lorè, la cronologia brutta nella quale una nazione sorge, una nazione si sviluppa e ahimè oggi deve riprendere il posto glorioso che un tempo aveva e che gli altri le hanno negato. Se vi basta, queste sono le conclusioni. Io ringrazio tutti, ma di cuore ringrazio gli amici della società che mi hanno sostenuto in questa vicenda, i colleghi storici ai quali non ho fatto nessuna pressione per venire, non ho detto dai vieni per piacere, no, appena hanno saputo la cosa sono venuti e questo va al loro merito, e ai tanti insegnanti che venendo in massa in questa situazione online brutta, ma sempre che ci ha permesso di parlare, hanno dimostrato che non solo l'argomento è importante, ma che ci sono tante importanti persone a sostegno di questo argomento. Grazie.
Grazie.
Bene, buone vacanze. Buone vacanze a tutti.
Grazie.
Saluti a tutti.
Grazie, ciao. Grazie ancora. Davvero.
Grazie, grazie.
Buon estate.
Grazie a tutti.
Salve.
Grazie. Grazie Paola.
Arrivederci, grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie a tutti.
Arrivederci. Grazie a tutti.
Buona serata.
Arrivederci.
Arrivederci. Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie, ciao Maria.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Allora Peppe, che dici?
Avevo il microfono disattivato.
Grazie.
Grazie.
Ce l'abbiamo fatta.
Tanto complimenti per le conclusioni perché hanno messo davvero in luce gli aspetti fondamentali e soprattutto perché sono animati, questa è da sempre una tua caratteristica, da una fiducia che penso io invece non ho. Ne sono contento. Beh. Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao Giuseppe.
Ciao.
Ciao Luciana.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao, vedo ancora Alessandra. Tu sarai l'ultima a chiudere, immagino.